Daniele capitolo 3, dal versetto 8, leggiamo: in quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei, dicendo al re Nebuchadnezzar: o re, possa tu vivere per sempre. Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abdenego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nebuchadnezzar, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abdenego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nebuchadnezzar disse loro: Sadrach, Mesach, Abdenego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non l'adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re: o Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nebuchadnezzar si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abdenego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono gettati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abdenego nel fuoco. E questi 3 uomini, Sadrach, Mesach e Abdenego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nebuchadnezzar fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: non erano 3 gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re: certo, re. Eppure, disse ancora il re, io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno, e l'aspetto del 4 è simile a quello di un figlio degli dei. Nebuchadnezzar si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Sadrach, Mesach e Abdenego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E Sadrach, Mesach e Abdenego uscirono dal fuoco. Fin qui la lettura della parola di Dio. Magari a casa possiamo leggere tutto il capitolo per avere un quadro ancora più chiaro di questa storia. Una storia bellissima, sebbene lontano nel tempo, molto molto bella, certamente per la fine di questi 3 ebrei, Sadrach, Abdenego, in modo particolare a me piace chiamarli Anania, Azaria, Mishael, con i loro nomi originali. E questi 3 ebrei onorarono Dio, fecero la volontà di Dio e Dio li onorò, perché il principio è: Dio onora quelli che l'onorano. E avevano onorato Dio e lo avevano fatto con tutto il cuore e in pronta risposta Dio onorò la loro vita, onorò la loro fede, onorò la loro scelta, la loro posizione. E quindi vediamo che ci fu un bellissimo lieto fine. Perché? Perché Dio fu onorato, perché Dio fu glorificato. Quello è il bel lieto fine che noi vogliamo in ogni esperienza che facciamo, così come alla fine del nostro cammino cristiano, vedere la gloria di Dio, vedere il Signore glorificato, vedere Gesù innalzato. Quello è il lieto fine. È interessante notare sicuramente la posizione presa da Anania, Azzaria e Mishael quando il re fece quella statua particolare e dopo che tutti quanti si prostrarono per adorare la statua, per inchinarsi davanti a quella statua e per rendere onore e prestigio al re, è interessante, dicevo, notare la posizione presa da questi tre ebrei. Ed è interessante notare la spiegazione che diedero al re quando Nebuchadnezzar chiese loro spiegazioni perché non si erano inchinati davanti alla sua statua, quando avevano disonorato il re perché erano stati disposti a onorare il vero ed unico Dio. Il vostro Dio, il nostro Dio, fu la risposta che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. È bellissima questa dichiarazione fatta da Anania, Azzaria, Mishael davanti al re. Il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e di liberarci dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano. Questa dichiarazione è bellissima, dicevo, per tanti motivi. È interessante notare questa affermazione perché mette in evidenza che questi ebrei si fidavano del Signore, ma prima ancora conoscevano Dio, onoravano Dio, servivano Dio. Che Dio ci aiuti in ogni momento della nostra vita, soprattutto quando ci troviamo ogni giorno davanti alla scelta se onorare o non onorare Dio, se glorificare o non glorificare Dio, scegliere sempre di fare la volontà di Dio, scegliere sempre di fare ciò che onora e innalza il Signore, costi quel che costi. Vogliamo onorare il Signore, vogliamo fare la volontà di Dio, vogliamo che Dio sia sempre onorato, sia sempre conosciuto, sia sempre annunciato, anche se il prezzo da pagare qualche volta o tante volte sarà per noi un prezzo alto. Il Signore merita sempre l'onore. Merita sempre la nostra ubbidienza, costi quel che costi. Noi vogliamo onorare il Signore. Un'affermazione sicuramente interessante, particolare, ma subito dopo ne troviamo una ancora più interessante ed è qui che vorrei soffermarmi. Dopo aver fatto quella dichiarazione così bella, il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e di liberare dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Ma poi dissero, è qualcosa di straordinario proprio qui, anche se questo non accadesse. Sappi, o re, che comunque noi non serveremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere, anche se questo non accadesse.
Noi conosciamo Dio, sappiamo chi è Dio, la nostra vita è nelle sue mani, Egli ci protegge, Egli ci preserva, Egli ci porta avanti, Egli ci dà l'onore e il privilegio di poterlo servire. E se dovessimo trovarci in una situazione particolare e per amore del Signore dover finire anche nella fornace ardente, e se questa è la volontà di Dio, siamo anche disposti a questo. È una dichiarazione, sapete, molto impegnativa, è una dichiarazione molto forte, anche se questo non accadesse, perché sapete, è lì che molti vengono meno, è lì che la fede di alcuni traballa, è lì che alcuni sono anche pronti a lasciare il Signore. Perché quando Dio magari opera, quando Dio interviene, quando Dio li tiene fuori dalla fornace ardente, allora tutto va bene. Ma se poi la volontà di Dio è che noi passiamo per la fornace ardente, lì la nostra fede potrebbe traballare. Lì noi possiamo venire meno, lì noi possiamo fare un passo indietro per quanto riguarda il nostro servizio, per quanto riguarda quello che Dio ci chiede di fare. Anche se questo non accadesse, come a dire, noi non serviamo, non onoriamo Dio perché Egli poi ci libererà, perché Egli poi ci aiuta, perché Egli provvede, noi lo facciamo perché Dio è degno di essere onorato. Anche se questo non accadesse, quando noi possiamo dire anche se questo non accadesse? E possiamo, fratelli, sorelle, ogni giorno e soprattutto nei momenti cruciali della nostra vita cristiana, nei momenti di grande prova, di grande solitudine, affermare anche se questo non accadesse? È importante, è fondamentale. Quando un credente può dire anche se questo non accadesse? Innanzitutto quando conosce bene e personalmente il Signore. Arrivarono a fare una tale affermazione, dichiarazione di fede, Anania, Azzaria e Michel, perché conoscevano e conoscevano molto bene e personalmente il Signore. Quando c'è una conoscenza profonda del Signore, allora si arriva a fare una dichiarazione così importante. E nei momenti cruciali, e prima di finire nella fornace ardente, che si fa questa dichiarazione. E quando ci si trova davanti alla scelta di inchinarsi davanti alla statua e non finire nella fornace ardente, o dire Signore a te la lode e la gloria, sono anche disposto a finire nella fornace ardente. La conoscenza che noi abbiamo di Dio fa sempre la differenza, soprattutto nei momenti cruciali. È la conoscenza del Signore che fa la differenza. Infatti nel versetto 17 abbiamo letto: ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e liberarci. Il nostro Dio, è bella questa dichiarazione, è il nostro Dio, ci appartiene, è nostro, perché ci siamo già, potremmo dire, inchinati davanti al nostro Dio, abbiamo già piegato le nostre ginocchia davanti a Dio, quindi se l'abbiamo fatto davanti a Lui, ora non lo possiamo fare davanti alla statua. Quando l'uomo si inchina davanti alle statue, davanti al peccato, davanti all'immoralità, davanti a qualche idolo, a qualche desiderio, a qualcosa, insomma, che non è il Signore, quando lo fa? Quando non ha piegato le proprie ginocchia davanti a Dio. Perché sapete, comunque noi da qualche parte davanti a qualcuno le nostre ginocchia le dobbiamo piegare. Noi le vogliamo piegare davanti a Dio. E piegandole davanti a Lui, quando poi ci verrà offerta la possibilità, o se vogliamo ci verrà intimato di inchinarci davanti alla statua del Re, allora noi non lo faremo, perché abbiamo già piegato le nostre ginocchia davanti al Signore, il nostro Dio. Loro appartenevano al Signore, conoscevano Dio e lo conoscevano per esperienza, come dice il salmista: gustate e vedete quanto il Signore è buono. E l'apostolo Paolo dice: voglio che sappiate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole, perfetta volontà
di Dio.
Fratelli, sorelle, noi apparteniamo al Signore. Abbiamo dato la nostra vita a Lui, abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, siamo stati disposti a seguire Gesù e lo vogliamo fare ogni giorno. Abbiamo accolto l'invito di seguire soltanto Gesù e nel nostro cammino, sapete, incontreremo tante statue che il re Nebuchadnezzar ha costruito, ha fatto erigere con lo scopo di farci piegare le ginocchia, ma noi continueremo a rimanere fedeli al Signore.
Quando conosciamo il Signore personalmente, quando lo serviamo, noi serviamo il Dio che noi serviamo.
Quando si parla di servizio, di servire Dio, non dobbiamo pensare soltanto a un certo tipo di servizio. I fratelli più anziani usavano anche dire, quando si andava al culto, andiamo al servizio, perché tutto quello che noi facciamo per la gloria di Dio è servizio. Non importa che tipo di servizio facciamo, quando il Signore è onorato, glorificato, quello è servizio. Quando Dio è conosciuto, quando Gesù è annunciato, quello è servizio. Ed è quello il servizio che noi vogliamo rendere alla gloria di Dio. Stavano in altre parole dicendo Anania, Azzaria e Michel, noi siamo impegnati a servire il Signore. Come possiamo smettere di servire il Signore e scendere a compromesso davanti a questa statua? Noi serviamo, onoriamo l'unico e vero Dio. Anche se questo non accadesse, loro conoscevano Dio, servivano Dio e sapevano che anche se fossero stati gettati nella fornace ardente avrebbero continuato a servire Dio, in cielo magari, ma non... E ancora... La fiducia che avevano nel Signore ha il potere di salvarci e ci libererà. Avevano fiducia nel Signore, sapevano che Dio era ed è l'Onnipotente. Ha il potere, può fare tutto, può liberarci e ci libererà. Abbiamo questa fiducia. Ma se poi la sua volontà dovesse essere quella che noi dobbiamo morire nella fornace ardente, noi ci sottomettiamo anche a questo, anche alla sua volontà. Oh Signore, aiutaci ad avere questa fiducia. Possiamo dire, anche se questo non accadesse, quando conosciamo il Signore, possiamo ancora dire questo, quando noi viviamo per il Signore. L'Apostolo Paolo diceva che la vita che viveva lui la viveva nella fede nel figliuolo di Dio, in Cristo Gesù il Signore. E poteva anche dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Noi viviamo per il Signore, noi abbiamo vita per il Signore. Lo scopo della nostra vita è onorare il Signore, lo scopo della nostra vita è glorificare il nome del Signore. La ragione della nostra esistenza è vedere Gesù glorificato, è vedere il Signore innalzato, costi quel che costi. Dice il versetto 16, o Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Più volte troviamo in questo passo citati gli strumenti usati. Sembra quasi che Anania, Azzaria e Michel dissero, senti, è inutile che adesso metti di nuovo tutta l'orchestra in movimento, magari devono attaccare il mixer, devono regolare i volumi, devono fare qualche prova, non c'è bisogno. Non c'è bisogno che scomodi tutta l'orchestra, noi non ci impiegheremo, quindi se dovete buttarci nella fornace ardente, fatelo subito. Inutile che adesso stiamo qui a fare sta farsa, sto teatrino, non serve. Come a dire il re, io vi do un'altra possibilità. Adesso, insomma, io ci tengo a voi, ci teneva perché svolgevano un servizio particolare per il re. Anche lì era egoista il re, dice, mamma, perdere tre uomini così validi mi dispiace, quindi vi do un'altra possibilità, va. Non c'è bisogno, c'è bisogno che ci fai queste proposte, non c'è bisogno che ci dici questo, noi non ci piegheremo. Dice, ma erano testardi, no, il credente non è testardo, il credente è risoluto a fare la volontà di Dio, il che è diverso.
Noi non scendiamo a compromessi con il peccato, noi non scendiamo a compromessi con il mondo, noi non abbiamo nulla a che spartire con il Re. Noi vogliamo onorare e servire il nostro Re, Cristo Gesù il Signore. Noi vogliamo camminare secondo la parola di Dio, costi quel che costi. Vivevano per il Signore, vivevano soltanto per il Signore. Non abbiamo motivo per darti una risposta, non abbiamo bisogno, necessità di darti una risposta su questo punto. Avevano le idee chiare. Non mi sembra di incontrare tre persone impaurite, spaventate, indecise, che non sapevano che cosa fare. Immaginate anche l'imbarazzo che potevano trovare in quel momento davanti agli altri. Immaginate quanti, magari con un sorriso sornione, cominciavano a guardarli adesso. Forse c'era qualcuno che aveva qualche sassetto nella scarpa o nei sandali, perché magari vedevano quei tre ebrei con invidia, forse provavano dei sentimenti non buoni, dimostrato anche dal fatto che quando qualcuno si rese conto che non si erano inchinati, immediatamente rapportarono questo al Re. Forse qualcuno pensava di poter prendere il posto di responsabilità di questi tre ebrei. Chissà cosa c'era nel cuore di quelle persone in quel momento. Non c'era certamente solidarietà, non c'era certamente comprensione. Dice qui la parola di Dio che erano tante persone raccolte lì. Ma loro, nonostante questo, rimasero ferme. Forse derisi, umiliati, maltrattati, accusati, prossimi alla morte. Volevano onorare il Signore ad ogni costo. E questo è il nostro desiderio. Ma qualcuno si dirà, ma perché? Ma perché noi amiamo il Signore. Il Signore è tutto per noi. Fare la sua volontà è la ragione della nostra vita. Servire il Signore è lo scopo della nostra esistenza. Fratelli, sorelle, ma che cosa ci rimarrebbe nella nostra vita se ci togliessero il Signore? Se ci togliessero la gioia di poterlo onorare, di poterlo servire? Non avrebbe più ragione la nostra vita, perché noi viviamo per il Signore, viviamo per Lui, anche se siamo disprezzati, anche se siamo accusati giustamente. Secoli dopo dirà l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Notate, tutti, non alcuni, non gli ultimi convertiti. Non quelli convertiti da più anni, non quelli che svolgono un certo tipo di servizio, tutti quelli che vogliono vivere piamente, coloro che vogliono consacrarsi, coloro che vogliono fare sul serio, coloro che vogliono onorare e servire Dio a ogni costo, non avranno vita facile. Possiamo scorrere le pagine della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, e trovare decine e decine di esempi di coloro che, pur di onorare il Signore, sono stati disposti a tutto e hanno veramente attraversato dei momenti particolari. Lo scrittore agli Ebrei fa dei riferimenti: accettarono con gioia le ruberie dei loro beni, e poi fa un elenco di quello che hanno subito. Fratelli, sorelle, non è facile voler onorare il Signore ad ogni costo, ma del resto è la cosa più bella che ci possa essere. E infine, disposti e pronti a tutto per amore del Signore. Questo ci dice la frase, anche se questo non accadesse. Come dire, è già chiusa la partita. Non c'è margine per una trattativa. Noi abbiamo già deciso, noi onoreremo il Signore. Vuol dire finire nella fornace ardente? Andremo anche lì. Se questo significa onorare Dio, va bene anche la fornace ardente, purché il Signore sia onorato. L'ira del Re. Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abdenego. Si infuriò. Questi re così infuriati, questi re che sono a capo magari di una nazione così infuriati, riferisco a Nebuchadnezzar. Ma noi non temiamo l'ira del Re, perché noi abbiamo timore di Dio, ed è diverso. Quando c'è il timore di Dio, l'ira del Re
in altre parole, di chi potrebbe farci del male, di chi può decidere delle nostre sorti, di chi magari ci chiede di fare ciò che disonora a Dio, non viene, non genera paura, preoccupazione. Non temere l'ira del re, di chi in altre parole vuole farti scendere a compromesso. Può essere una situazione, può essere il tuo datore di lavoro, può essere un problema familiare. Non scendere a compromesso, rimani fedele al Signore. Forse ci sarà un prezzo da pagare, forse il prezzo sarà alto, ma noi vogliamo onorare il Signore. Subire anche l'umiliazione, dice il versetto 20, poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e di gettarli nella fornace ardente. Notate questa umiliazione, era terminato in quel momento per questi tre ebrei il momento dell'onore, del prestigio, della carica. Era arrivato il momento dell'umiliazione, legati, loro che avevano servito fedelmente il loro re. Era arrivato il momento dell'umiliazione, immaginate, quando venivano legati, gli sguardi di quelle persone erano tutte rivolti su di loro, l'umiliazione. Ma perché Dio permette questo? A volte noi ci possiamo domandare, ma perché Dio permette che ci troviamo davanti a una situazione così difficile, ma come gli è venuto al re di fare quella statua, come gli è venuto di invitarci pure a noi, come gli è venuto di dire di inchinarsi e di vedere poi chi lo faceva, chi non lo faceva, ma come mai quelle persone hanno fatto la spia, e potremmo dire come mai, come non mai, come... anche se questo non avvenisse, noi non ci inchineremo. Non era la preoccupazione perché aveva fatto la statua, perché bisognava inchinarsi, cosa sarebbe successo comunque se... Una volta è successa una cosa con mia figlia che aveva ricevuto da un fratello, un pastore che è venuto a casa con la moglie, un pensiero, un regalo. E ricordo, era piccolina, la nostra prima figlia, e con mia moglie abbiamo detto ringrazio al fratello. No, non lo ringrazio. E non l'ha voluto ringraziare. Poi dopo siamo andati, gli abbiamo parlato, gli ho detto, senti, tu devi ringraziare. No, non lo faccio. Ho detto, allora fai una cosa, stai seduta e fino a quando non ti deciderai di andare a ringraziare il fratello, starai qui seduta, così rifletti su questo. E si è messa lì seduta. Poi a un certo punto mi ha detto, papà, lo sai che io sto girando per la stanza? Ho detto, no, tu sei seduta. No, io sono qui seduta, ma in realtà io adesso sto girando, guarda, adesso sono vicino alla finestra. Lei con la fantasia si muoveva e diceva, tanto alla fine fisicamente sono qua. Potevano dire Anania, Azzaria, Mishael, vabbè, noi fisicamente ci inchiniamo, però poi il nostro cuore è per il Signore, dai, intanto non importa nulla se... Anche se questo non accadesse, non cerchiamo soluzioni umane. Noi vogliamo onorare Dio, onorarlo a ogni costo. Nella fornace. Allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Avete notato, qui lo scrittore usa l'espressione i tre uomini. Come dire... quasi adesso neanche più vengono chiamati per nome, uomini, la loro natura, la loro fragilità, forse già stanno andando verso la fine per essere dimenticati, i tre uomini nella fornace ardente. È brutto finire nella fornace ardente, sapete? Cioè, che bello finire, è brutto, si soffre, si sta male, si va incontro alla morte, all'umiliazione, alla sofferenza. Erano pronti. Chissà, concludo, posso immaginare i discorsi fatti tra di loro, Anania, Azzaria, Mishael. È arrivata la fine, le nostre mogli, i nostri figli, li dobbiamo abbandonare. Però dai, coraggio, poteva magari dire Anania, perché uno con quel nome era quello che forse più di tutti incoraggiava. Dai, tanto abbiamo onorato Dio, adesso il Signore ci onorerà. L'abbiamo detto, l'abbiamo fatta la dichiarazione. Notate anche l'accordo, l'armonia che c'era tra di loro, perfetta. La decisione è stata presa all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto. E lo stesso, abbiamo fatto quella dichiarazione, Dio sarà con noi, Dio ci aiuterà. E sapete, fratelli e sorelle, quando Dio finirà di essere con noi, noi saremo con Lui. Perché quando noi saremo in cielo, poi noi saremo col Signore. Ma fino a quando saremo qui, anche nella fornace, Dio sarà con noi. E dice l'Apostolo Paolo, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Nella fornace. Se non fossero finiti nella fornace, questa storia non avrebbe avuto quel bel lieto fine che ha. Sarebbe bello, ma il tempo non ce lo consente, vedere un po' gli sviluppi, ma molto velocemente. Innanzitutto notiamo che Dio è andato al di là, anche se questo non accadesse. Perché è vero che finirono nella fornace ardente, Dio li poteva liberare prima, ma proprio perché finirono nella fornace ardente avvenne qualcosa di particolare. Che cosa? Il re disse, io vedo 4 uomini. Perché 4? Non erano più 3. Il re non avrebbe visto 4 uomini inginocchiarsi davanti alla statua, ne avrebbe visti 3. 4 uomini si vedono nella fornace, non inginocchiati davanti alla statua. Se noi ci inginocchiamo davanti alla statua, saremo soli. Nella fornace il Signore sarà con noi, perché Dio onora sempre quelli che lo onorano. 4 uomini sciolti per giunta, sciolti, che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno. E perché si sono messi a camminare? Io mi domando come mai. E questo mi dà l'impressione, non so se voi avete un'altra spiegazione, di chi era tranquillo, sereno. Vieni, vieni a vedere un po' quest'angolo della fornace. Vieni a vedere come vanno le cose. Così non erano lì spaventati, impauriti, come si suol dire, basiti. Non erano basiti. Erano lì che passeggiavano tranquillamente, sereni, fiduciosi. Ma poi è interessante quello che dice il re. Perché anche questo è interessante, toglie l'attenzione dai 3 e la focalizza sul quarto, perché è sempre tutto per la gloria di Dio, fratelli e sorelle. Non siamo degli eroi se nella fornace non abbiamo nessun male, è per la gloria di Dio sempre, perché anche se questo non accadesse, è per la gloria di Dio. E l'aspetto del quarto uomo è simile a quello di un figlio degli dèi. C'è qualcosa di particolare in quel quarto uomo, la presenza del Signore, la liberazione potente, servi del Dio Altissimo, gettati 3 uomini nella fornace. Poi il re disse, avvicinandosi alla bocca della fornace, servi del Dio Altissimo, venite fuori. Gli uomini ci gettano nella fornace, Dio ci tira fuori dalla fornace, venite fuori. Io avrei detto, qualcuno mi conosce, veniteci a prendere adesso, se avete il coraggio, come ci avete buttato ci venite a prendere, venite fuori, perché nessuno poteva andarli a prendere dalla fornace. Gli uomini ci possono buttare fuori, dentro scusate, ma chi ci tira fuori è il Signore. È Lui. E poi, versetto 28, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi. Versetto 29, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Quando le persone arrivano a dire non c'è nessun Dio che possa salvare in questo modo, allora noi possiamo anche dire, e per questo che lo diciamo, anche se questo non accadesse. Fratelli, quando noi diciamo anche se questo non accadesse, aspettiamoci cose straordinarie. Dio ci benedica.